Beh, allora direi a questo punto di ringraziare
Grazie.
la Cambiotto per la sua relazione e ripromettendoci di riprendere, passerei la parola a chi non è necessario presentare in qualche modo, credo qui dentro soprattutto il professor Vero Tarca, se mi permetti.
Grazie Paolo per questo ruolo che sta svolgendo, molto bella la sua citazione iniziale. Grazie di nuovo a Laura per questa relazione, la contraccia già un pochino conoscevo, avendo visto il volume che lei ha curato su queste tematiche, ma che oggi ho capito un po' meglio. Vorrei fare, la mia relazione è molto diversa, vorrei fare una relazione che in gergo ciclistico potrei chiamare una relazione gregaria o da portatore d'acqua. Anche per il motivo molto banale che mentre Laura queste questioni, questi territori ha esplorati, dissodati, sta elaborando una sua costruzione, mi sembra molto interessante e solida, io non li ho trattati con questo rigore sistematicità, li incontro da altri punti di vista, mi sembrano molto interessanti e quindi propongo alcune considerazioni. Sperando che possano essere utili per esempio alla tua costruzione, alla tua teorizzazione, anche perché so che su certe cose, tra virgolette, ci capiamo, ci conosciamo, quindi immagino che tu possa capire subito dove vado a parare. Allora, tanto per regolarmi, quanto tempo per...
Guarda, tu, noi avremmo finito questa alle 4, tu verrai fino alle 5 e un quarto,
A tutto il 5 quarto di
compreso il
compreso il dibattito,
facciamo
certo,
quindi un pochino di più,
sì,
perché intanto noi
no.
siamo virtuosi e controlleremo
Ma
il
diciamo
tempo della
una
pausa,
mezz'ora, un'oretta, poi
anche di
vediamo,
più,
sì.
40
Va
minuti.
bene, grazie.
50.
No, 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 vediamo,
Come
vediamo,
dicono i
dai.
monaci nel deserto, incominciarono a parlare, passò il giorno, passò
Sì,
la
perché
notte e poi.
poi quando uno dice sono breve, è terribile. Allora, primo punto, vorrei da capo porre un po' l'orizzonte ampio nel quale si iscrive anche questo movimento. Non un orizzonte che ne predetermina il senso, però ci dà alcune coordinate che ci aiutano a interpretare questo fenomeno. E cioè, quella grande mossa che è avvenuta in tutto il pensiero. Filosofico ovviamente, ma pensiero non vuol dire solo filosofia del Novecento, diciamo così, tanto per semplificare, che parafrasando, citando indirettamente Wittgenstein, la lotta contro il linguaggio, la lotta contro la logica, la deposizione della verità assoluta della logica. Il fatto che ogni cosa può essere revocata e negata. E quindi, mentre la logica, sapere scientifico, eccetera, aveva preteso di arroccarsi su una roccaforte inespugnabile, questa cosa è venuta meno. Un altro aspetto che ha a che fare con questo è l'emergere del pensiero delle donne. E non a caso vuol dire che quasi tutte le autrici che hai citato tu sono donne. Ma adesso qui parlo del fenomeno, come dire, più in generale, dell'imporsi delle donne sul piano, nella nostra civiltà, per certi livelli, in un processo ancora tutto per carità da discutere, ma che è forse, da un certo punto di vista, il fenomeno più significativo e imponente per il pensiero in questo secolo, in questa epoca, e ancor più, credo, lo sarà nel tempo a venire, la presenza pubblica della donna. Perché se volessimo pensare al ruolo delle donne nella storia sarebbe molto interessante, ma è in dubbio una emarginazione della donna dal punto di vista della presenza pubblica. L'introduzione di questo elemento nel mondo pubblico comporta delle conseguenze incalcolabili, proprio perché mette in questione alla radice quello che abbiamo inteso come pensiero, come logica, sono sul punto. Attenzione, come ciò che è non emozionale, che ha valore benché non sia emotivo, emozionale, eccetera, e che ha valore proprio perché non è emotivo, emozionale, eccetera. L'episteme, la scienza, la logica. Ecco, Allora, se il femminile in qualche misura è anche il portatore del corpo, la sto dicendo molto grossa, poi tutte quelle cose che sto dicendo sono enormi problemi. Come se ci fosse un pensiero femminile, come se le donne pensassero tutto allo stesso modo. Naturalmente non è affatto così, ma indubbiamente le donne pensano da donne. Io queste cose le dico in riferimento a quella che poi considero immeritatamente, nel senso che ho imparato molto da lei, una mia maestra, la Luci Rigarai, che nel contesto di tutto questo pensiero generale ci ha insegnato che il cosiddetto pensiero neutro è un pensiero maschile. E no, problemi, non sto assumendo queste tesi, sto ponendo dei problemi che meritano di essere pensati. Allora voglio dire, se vi è, ma prendete tutto quello che sto dicendo come assolutamente irrevocabile, se vi è una qualche connessione tra l'emotività, il corpo e la donna, allora l'emergere di questo problema ha a che fare anche con l'emergere forte dell'emozione. Ma appunto, non una funzione, non più una funzione ancillare dell'emozione rispetto alla conoscenza, ma appunto una funzione costitutiva. Allora vedete anche qui che questa parentela, che affinità che vedo tra le due cose è tutt'altro che così un giochino. È la fine della funzione ancillare a livello, per esempio, sociale, politico della donna, corrisponde anche a una richiesta di una fine della funzione ancillare del mondo, della sfera delle emozioni rispetto al mondo cosiddetto della conoscenza. Però attenzione, perché qui c'è una trappola e questo è il primo punto sul quale vorrei riflettere. Molte delle mosse che sono state fatte nel Novecento, dico Heidegger, Berlino, uno dei più grandi, Husserl prima, suo maestro, poi Heidegger, eccetera, nasce in qualche modo dall'idea, questa, come dire, messa fuori gioco della logica, non dico rifiuto della logica, ma io uso questo termine, deposizione, come quando si depone il re, o Freud per altri versi, no? Non siamo più l'uomo conscio, l'individuo conscio non è più padrone in casa sua, perché il conscio è governato da potenze che egli esso non controlla. Ecco. Allora, questa opera di deposizione in qualche modo dà per scontato che noi si sappia che cos'è la logica. Come dire, no, non quella cosa lì, ma un'altra cosa. Il problema è che per dire non quella cosa lì, tu devi sapere che cos'è quella cosa lì. Allora, un primo suggerimento, un primo spunto di riflessione che propongo è questo. Che la mossa che dice no alla logica, al linguaggio, al pensiero, eccetera, è una mossa che pretende di sapere che cos'è la logica. Questa pretesa mi pare che oggi sia insensata, dico dopo Wittgenstein, dopo Gödel, eccetera. Se non, e enuncio subito un punto sul quale spero poi di avere il tempo di tornare con una riflessione un po' più attenta, se non per questo marchio forte della negazione, che è un gioco delle negazioni, la logica, l'episteme è il logico della negazione, l'unica cosa certa che posso fare è rinnegarlo. In che senso dico che la logica è il luogo della negazione? Nel senso che dicevo prima, l'episteme è il luogo che si permette di accantonare appunto l'emozione, la remozione il toglimento delle emozioni è il suo pregio, perché l'uomo di scienza, ed è anche molto semplice in un certo senso, l'uomo di scienza ha la pretesa di parlare in universale. Se parlo in universale non posso ubbidire e ascoltare le voci del particolare, del mio corpo, della tua voce, dei miei effetti, dei sentimenti, delle passioni, delle privatezze, eccetera. No, devo ascoltare solo la voce dell'universale, che, attenzione, non è quella del particolare, perché quella del particolare non è quella dell'universale. Ecco, quindi è la messa in questione di tutto questo apparato costruttivo. Il problema è che, appunto, il problema delicato è che se conduciamo davvero fino in fondo a questo discorso, Noi oggi non abbiamo più nemmeno il diritto di dire che cosa sia la logica, il sapere, l'episteme. Cioè, non abbiamo più nemmeno il nemico da combattere. Bello il tempo quando tu hai il tiranno che devi combattere, allora sai che devi andare a ucciderlo, a compiere tirannicidio. Oggi non c'è più neanche questo. Ciò su cui vi invito a riflettere è questa cosa. L'ultimo dio, l'ultimo tiranno che a mio avviso non si riesce a deporre, o quello che presenta le massime difficoltà, è proprio la negazione. Per il motivo semplicissimo, e qui stiamo, insomma, chi mi conosce un po' sa queste cose, che se tu tenti di rinnegare la negazione, la stai confermando. Sono giochini di parole, ma credo che se non si fanno i conti con queste questioni, non si tocca il fondo dei problemi. Anche qui, spostando questa cosa un pochino, emozione, portiamola a livello, per esempio, del misticismo, no? Abbiamo fatto quel bel convegno sulla mistica, io osservavo in questo senso. Spesso si parte in un discorso mistico dicendo questa è mistica, non è logica. Ma attenzione, perché se la logica è il luogo che dice sic et non, questo non è quello, è dal punto di vista del logico che la logica non può essere mistica e che la mistica non può essere logica. Ma dal punto di vista del mistico, che al di là di queste distinzioni in questo senso, la logica può essere mistica e la mistica può essere logica. Questo per dire che, ripeto, mi pare che la situazione 100 anni dopo questa grande mossa di deposizione del logos è grazie a Dio, infinitamente più confusa. E adesso veramente confusa, è quella che io chiamo confusio confusionis. Non sappiamo più nemmeno che cosa voglia dire confusione. Non è chiaro neanche che cosa voglia dire confusione. Perché, tra virgolette, ma adesso qui lo enuncio solo per... Non sappiamo più, non abbiamo più nemmeno il diritto di sapere che cosa sia negazione, che cosa voglia dire la parola negazione, che mi pare essere il fondamento di tutte queste cose. A questo proposito farei un altro accenno, se può essere utile di sponda. Spesso, soprattutto nel dibattito analitico, per quel poco che io conosco, perché non sono, come dire, se vogliamo andare per appartenenze, cosa che in filosofia è sempre molto problematica, se in qualche misura sì, però ci sono delle familiarità, appartenenze, io effettivamente non appartengo alla scuola analitica. Per quello poco che conosco, insomma, cerco di leggere qualcosa, poi ormai è il nostro orizzonte di pensiero, quindi così. Non si sente? Si sente male? Non mi ricordo. Per quel poco che conosco appunto del discorso analitico, mi pare che si sia come spesso alla caccia di distinzioni, precisazioni, eccetera, eccetera. Lo capisco, è molto interessante, utile. Tu pensa al campo medico, come fa uno a fare una... intervento medico senza sapere se una cosa è qualcosa e non è un'altra, eccetera, eccetera. E tuttavia credo che quando si parla delle cose sostanziali, questo procedere per distinzioni negative, quelle che io chiamo determinazioni e negazioni, non porti da nessuna parte. Qui non porti da nessuna parte, nel senso che una bella distinzione negazione, se ti risolve un problema, te ne crea altri. Quindi non è che non porti da nessuna parte, ti porta da una parte, talché se prima avevi un problema adesso ne hai tre, come la tecnica, che non vuol dire che non vada male, ma se prima avevi il problema di passare il tempo, per risolvere questo ti compri la macchina per andare a spasso, prima avevi un problema, adesso ne hai tre. Questa mattina ho avuto un problema con la macchina. Per dire, credo che le riflessioni di Wittgenstein, in particolare poi immagino quelle sulla psicologia e così, ma in generale tutto il cosiddetto secondo Wittgenstein, ci aiuterebbero molto a e devono essere tenute molto presenti. Leggo l'ultima pagina della traduzione italiana delle ricerche filosofiche. Dice, in altre parole, in psicologia sussistono metodi sperimentali e, corsivo, confusione concettuale. Allora, a mio avviso, l'ha avuto lì, ma insomma sarebbe tutto come strumento di ricerca. Noi siamo abituati a pensare che le distinzioni producono chiarificazioni. Siamo abituati a pensare che se c'è un problema, è poco chiaro, stiamo facendo confusione, dobbiamo fare una bella distinzione, una bella definizione, una bella determinazione e negazione. Questa cosa non è quella, eccetera, eccetera. Quello a cui voglio invitarvi a pensare è che le definizioni così intese, lungi dal portare chiarezza, creino confusione, perché la realtà è in sé non confusa, ma appunto connessa, complessa, unitaria, sistemica, e qui sarebbe tutto molto da dire, eccetera, eccetera. Se la realtà è così, introdurre delle segmentazioni pregiudicate dal non vuol dire creare confusione. Cioè vuol dire sovrapporre alla realtà che già di per sé ha la sua complessità un'altra macchina che pretende di sistemare tutto questo. Se prima hai risolto un problema specifico e ne hai creati 30 molto più grandi. Ma questo, ripeto, non è una critica. Bisogna essere consapevoli di questa questione. Voglio dire, in questo senso, riassunto, questa evocazione alla fine del bene, ma qui taglio 300 passaggi che ci sarebbero messo, sì, in mezzo, sì, secondo me è fondamentale, perché bisogna arrivare poi a quel pensiero che riesce a tenere insieme tutte queste cose. Credo che il bene di Platone, il bello, il sole, siano esattamente questo, ciò che tiene insieme, ma non come un atto di forza. Molto bella la citazione di Paolo all'inizio, che metteva di fronte costrizione e persuasione. Ecco, bellissimo, la logica dà l'idea di questa costrizione. È necessario che sia così. La logica è l'innegabile, ciò che non può essere negato, perché se lo neghi lo riaffermi, eccetera, eccetera. Il problema è quello della persuasione. Ecco, allora direi, da questo punto di vista, il problema potrebbe essere quello di una costrizione persuasiva, di una forza, come dire, dolce. E allora cercherò di dire un po' teoreticamente in che senso penso qui. Penso che mi riferisco veramente al bene platonico, ma non ho un modo adesso di... Penso che se c'è qualcosa che possiamo chiamare davvero bene, vero, eccetera, ha e deve avere questa forza, questo carattere totalmente persuasivo. Persuasivo vuol dire che tu accetti quello che io dico non perché ti costringo, ma perché dici, credo, sì, è proprio così. Platone, Menone, lo schiavo, che questo è l'incantamento dell'episteme, della fredda, dura logica, qui è il suo incantamento, che riesce a unire tutti gli uomini, il servo e il signore, lo schiavo, eccetera, non in forza del bastone del signore, ma in forza della persuasione interna. Al servo che segue il teorema che viene dimostrato nel Menone, dice sì, sì, è così, non perché ha paura del bastone del padrone, ma perché lo riconosce come suo. Lì c'è nello stesso tempo la costrizione e la persuasione. E qui, come persuasione, penso anche alla retorica e alla persuasione di Kersteter, o per dire ad altre dimensioni. Ecco, allora c'è questo incantamento. Io ritengo, qui lo dico, enuncio in maniera molto formale, che il vero pensiero filosofico, qual è il vero, per carità, è già uno sproposito dire questa cosa, voglio dire che è presente nel pensiero filosofico una scintilla, visto che parliamo di Platone, diciamola così, una scintilla divina che ci dice questa cosa. Io cerco di farla vedere proprio a partire dalla forma più forte, se volete, più prepotente e più dura di pensiero, che è quella dello elencos, dello innegabile, che nel caso autobiografico mio specifico viene da Severino, viene da quella tradizione, ma che ritengo che eredito come il cuore di un pensiero occidentale che va da Parmenide, Socrate, Platone, Hegel, Anselmo, Hegel, Cartesio e via andando. Ed è questo, vi invito a fare questa riflessione, cioè il fatto che se l'innegabile è la scienza dell'innegabile, ciò che non può essere negato, è se l'innegabile è tale, per i greci l'innegabile era la geometria, la matematica, eccetera, per noi la cosa è molto più complicata, però il modello era quello, noi abbiamo ancora l'idea dell'innegabile. Se l'innegabile è ciò che non può essere negato, ecco la tradizione, perché persino chi lo nega è costretto ad affermarlo? Questo è per esempio il principio di opposizione. Io non posso contrappormi a chi sostiene il principio di opposizione, perché nel momento in cui mi oppongo a chi sostiene il principio di opposizione lo sto confermando. Questo è il gioco filosofico, non scientifico, del principio innegabile. Allora, quando si fa questa mossa, che in un certo senso, con tutte le cautele del caso, è la mossa filosofica, bisogna stare attenti a questa conseguenza, che se questo è vero, allora accade che se io, che pretendo di dire la verità, per così dire, nego qualcosa, con ciò stesso nego me stesso, mi autonego. Perché la mia forza è data dal fatto che persino il mio negatore mi conferma. Ma se io nego, per forza nego la mia negazione, la quale è qualcosa che mi conferma. Se io nego, nego ciò che mi conferma. Se io nego, nego me stesso. Dovevo farvi questo giochino perché altrimenti non capite quello che voglio dire. Ma su questo bisogna pensare con infinita calma. Fatto il giochino e presolo per buono, ovviamente non ho dimostrato niente, vi ho proposto solo uno schema, pensateci con calma, se questo è vero, questo vuol dire che l'atteggiamento etico, ecco, cominciamo dall'atteggiamento etico, nel quale io mi dispongo filosoficamente, intesa in questo senso, rispetto all'altro, è quella di capire che quello che dice l'altro è vero, o in prima battuta, che nella misura in cui io nego quello che l'altro dice, mi sto contraddicendo, sto negando me stesso. Allora, avete mai provato, vi chiedo, avete davvero mai provato nella vita a mettervi in questa disposizione d'animo, che ogni volta che io produco una negazione, mi sto negando? Qui capite immediatamente le implicazioni etiche che possono essere formulate in questo modo. Ogni omicidio è un suicidio, ma provate davvero ad assumerlo come costume etico. Allora io dico, se questo è il vero, se questo è il bene, io credo che sia possibile dimostrare che tutte le grandi tradizioni sapienziali, dal buddismo al cristianesimo, al misticismo, eccetera, hanno da qualche parte, non dico siano riducibili a questo, assolutamente la riduzione, per carità, ma da qualche parte, più o meno nascosto, hanno questo principio sacro. Il fatto che ogni volta che io nego, nego, uccido qualcuno, qualcosa, e nel momento in cui nego qualcosa, nego me stesso, almeno come colui che pretende di essere quello sguardo accogliente che accoglie il mondo. E l'accoglienza è un altro termine femminile, come potete capire, a differenza del termine più duro, più penetrativo, più cattivo della spada della costruzione logica. Va bene. Questo per dire che credo che si parlava prima appunto di questo fondamento, o il primato dell'etica o della logica, eccetera. Le due, io parlo di questa formula, per esempio qui la dico in formuletta, ma solo perché si capisca di cosa sto parlando, io dico il positivo differisce dalla negazione del negativo, perché nel momento in cui è negazione del negativo diventa negativo. Ecco, Allora, questo viene prima l'etica o la logica? Sono esattamente la stessa cosa. Attenzione, sono toto cielo diversi e sono esattamente la stessa cosa. All'interno di una logica negativa questo non è pensabile, perché se sono diversi non sono identici, se sono identici non sono diversi. Ma all'interno di quella logica, chiamiamola companica, altro mio grande maestro, grande lui ovviamente, la logica Advaita, il confronto è sempre tra interi, è identico proprio perché è diverso ed è diverso proprio perché è identico all'altra cosa. Sono diverso da te proprio perché mi relaziono in qualche modo, faccio tutt'uno con te. Come capite, evoco grandi problemi, ma appunto il problema, dicevo, viene prima l'etica o viene prima la logica? Viene prima la logica o vengono prima le emozioni? L'etica della scienza. Ma la scienza si basa su questa etica fondamentale, su questo incantamento che si apre col Menone, tanto che ho visto che ho citato quello, si apre uno spazio nel quale gli uomini saranno gli uomini, perché allora si parlava di uomini, ma gli esseri umani, saranno uniti non in forza della frusta con cui il faraone egiziano costringe gli schiavi a costruire le piramidi, Husserl, crisi delle scienze europee, ma in forza di questo libero riconoscimento, cioè di questo, diciamolo chiaro, reciproco darsi amore, almeno nel senso della filia. Stiamo insieme non perché c'è una frusta che ci costringe a farlo, e facciamo insieme grandi opere non perché c'è una frusta, nemmeno quella del mercato, che ci costringe a farlo, ma perché ci riconosciamo, Hegel, gli uni gli altri in questa cosa. Quindi l'emozione, in questo senso altissimo, è parte costitutiva ed essenziale ed è esattamente la stessa cosa. Chiudo, perché se no non chiudo più, però una cosa voglio dirla. Un'altra trappola, a mio avviso, alla quale si probabilmente si sfugge, nella quale si cade molto spesso, è quella di pensare, come dire, che le emozioni già ci siano e ci sia la conoscenza. Se quello che sto dicendo è vero, non c'è emozione prima di conoscenza, non c'è conoscenza che sia prima dell'emozione, anche fosse solo nel senso di quella fredda emozione che è il rifiuto delle emozioni personali, eccetera, eccetera. Ma voglio dire un'altra cosa, non so se riesco a dirla bene, non so se riesco a farmi capire, perché da un lato è un'assoluta banalità, dall'altro lato invece è qualcosa, credo, su cui non riflettiamo abbastanza, cioè che le emozioni sono esse stesse, le affettività, delle emergenze storiche, evolutive, evoluzionistiche. Voglio dire, banalmente, non vorrei essere retorico, troppo banale, il modo in cui un uomo ama una donna o una donna ama un uomo, l'amore è diverso da quello degli animali. Quello che prova un uomo, che sono una forma di gelosia, una forma, è un'emozione diversa. Oppure, diciamo un'altra, l'emozione che prova l'uomo nell'ascoltare una sinfonia di Beethoven è un fenomeno nuovo in natura, che prima che apparisse l'uomo non c'era. Bello, brutto, non sto a dire. Ma è un fenomeno nuovo, non è che ci fosse prima di quell'emozione, prima della sonata delle sinfonie di Beethoven, dei quartetti di Beethoven, questa emozione, poi lo appiccichiamo. No, è un'emozione totalmente nuova. Dopo avere ascoltato Beethoven, gli umani amano in tutt'altro senso rispetto a come facevano prima. Noi usiamo le stesse parole, ma uno che ha ascoltato Beethoven, adesso non dirò la sonata Kreutzer, perché torta, eppure sarebbe interessante mettere insieme, dopo aver ascoltato Tolstoj, per esempio, o Beethoven, quello che facciamo lo chiamiamo ancora amore, ma è un'altra cosa. Allora, venendo ai nostri problemi, è un'altra cosa, è la stessa cosa, è identica e differente. È un'emergenza. Allora io dico, con il Logos, con la verità da noi, è emerso qualcosa di decisivo nella storia dell'uomo. Quest'idea che gli umani possono stare insieme anche senza la costrizione della frusta del faraone. Questo sogno, stiamo con Husserl, il libro di Forni, il sogno è finito. Questo sogno è finito. E tuttavia, voglio dire, è possibile, come dire, in qualche misura riprendere questo sogno, ma capire che questo richiede un salto evolutivo, richiede la nascita di una emotività, di una verità che nasca e produca un'emozione così forte da muovere le montagne. Il riferimento evangelico non è per andare a finire nel religioso, ma qui chiaramente tutto sta insieme, grazie a Dio, tutto si confonde, perché come dice Borges, tra il torturatore e l'inquisitore, che quello dice, ok, nella vita mi hai torturato, ma adesso vado davanti a Dio, Dio saprà fare giustizia. Sì, ma Dio non si ricordava più bene, Dio faceva un po' di confusione tra l'uno e l'altro, no? Quindi bisogna stare molto attenti al giudizio di Dio, perché... Così. Allora, su questo punto voglio insistere. Quando oggi, per esempio, i media, l'informatica, eccetera, abbiamo queste emozioni universali, vorrei dire, la scienza è l'emozione dell'universale, che è un'emozione straordinaria. Tutto il mondo mi vuol bene e io voglio bene a tutto il mondo. Oggi questo, con la televisione, con questi media, sta accadendo fisicamente, sensibilmente. I divi di 50 anni fa, il divismo, dei, abbiamo creato gli dei, davvero li abbiamo creati. Quindi l'emozione che abbiamo provato per Marilyn Monroe, eccetera, è un'emozione totalmente diversa da quella delle altre, proprio perché era la realizzazione dell'emozione universale. Io dico appunto, però create in quel modo, io dico negativo, ma insomma, ma negativo non vuol dire negativo, ok, d'accordo, facciamo un po' di confusione per capirci. Creato in quel modo rischia di rovesciarsi nel proprio posto. Il filosofo, credo, i filosofi, le filosofe, credo debbano stare attenti a questa, appunto, a coltivare, a credere, a crescere, a far nascere questa potentissima emozione del, non dico più dell'universale, che è un termine molto astratto, ma dello stare insieme di tutte le cose, appunto originariamente permeato da questa filia che è generata dai raggi del sole, dalla bellezza e dal bene di cui parla Platone. Grazie.
Mi permetto di dire che anche la professoressa Monticelli, che ci sta ascoltando, se vuole può intervenire.
Sì,
perché
grazie,
la sentiamo.
Ho ascoltato con attenzione, ma certo la quantità di questioni sollevate e anche poi ritirate, però, perché a cedere il dialettico del collega, tra l'altro saluto, sono felice di rivederti, penso che ti dessimo del tu. Ah, e non so se mi vedete, perché io
sì.
Mi penso, non mi vedo, quindi ecco, per il momento mi induceva ad ascoltare gli altri, ecco, per vedere se c'è qualche suggerimento sul quale io possa meglio appigliarmi.
Va bene, grazie. Prego, Marco Fortunato.
No, volevo porre a Vero... un paio di problemi, diciamo. Il primo è anche una richiesta di chiarimento alla fin fine, e cioè è decisivo nel dipanarsi del tuo argomentare il punto in cui arrivi in fondo al Tattvamasi buddista passando per il rispetto del principio di non contraddizione, e cioè dici: faccio male a me stesso facendo male all'altro, negando l'altro. Ma perché però? E questo è il punto. Perché l'altro sta in fondo dalla mia stessa parte, è in qualche modo qui faremo un po' il pedale sull'acceleratore, esagero, probabilmente identificabile, sottolineo quello, in qualche modo con me. Ecco, però il problema in che cosa consiste, almeno in che cosa mi pare di vederlo? Perché io e l'altro siamo, pur virgolettando, il medesimo? Perché entrambi, per opporci l'uno all'altro, dobbiamo tenere ferma una distinzione della propria nostra, ciascuno di noi deve tenere ferma una propria posizione come distinta rispetto a quella dell'altro, e dunque allora siamo, tra virgolette, il medesimo, perché entrambi portiamo, mi sembra di avere capito questo, acqua al mulino della tesi del principio in concusso, e cioè del principio di non contraddizione. E allora vedo questo problema, che forse può essere, a meno che io abbia sbagliato completamente l'interpretazione del tuo discorrere, un problema per il tuo pensiero e per il tuo orientamento più profondo. E cioè, qui arriviamo ad una apprezzabilissima, a spezzare molto apprezzabilmente una lancia a favore della conciliazione, passando però attraverso il riconoscimento che il kern, il nucleo di questo essere conciliati e quasi essere lo stesso io e l'altro, è l'essere entrambi, in quanto opponentesi ciascuno all'altro, tributari del principio distinguente, cioè del principio di contraddizione, che però è quel totem dell'indiscutibile, dell'inattaccabile, che suscita un po' da sempre la tua, diciamo, più che comprensibile avversione, o perlomeno, è un termine radicale, forte circospezione teoretico-esistenziale, diciamo. Ecco, e il secondo punto è ancora, diciamo, una richiesta anche qui di chiarimento, e chiarimento anche riguardo al dubbio che io possa aver inteso male, e cioè l'ultima parola del tuo discorso, prima e ultima, è un richiamo alla, hai parlato di accoglienza, un richiamo in fondo ad un atteggiamento ogni accogliente, ogni accettante, nulla e niente demonizzante. Ecco, un atteggiamento di questo genere, che è un atteggiamento di profondo rispetto per quello che tu hai chiamato il sistema, e cioè il plesso generale, totale, immenso in fondo, delle implicazioni e del correlarsi di tutto con tutto, un atteggiamento di questo genere, fino a che punto può stare dalla parte del richiamo etico e dell'etica? Chiedo questo perché, secondo una tradizione che ha preso molto impulso poi da alcune note che ci sono nel famoso breve ma notevolissimo testo sulla violenza di Walter Benjamin, per etico e per diritto si intende il campo in cui invece si fanno delle distinzioni, in cui si scorpora, in cui si ripartisce, in cui appunto si dice questo è buono, in qualche maniera tendendo addirittura a sopprimere i chiaroscuri, quest'altro invece è cattivo e da respingersi. Ora, la ogni accoglienza non è occhio e sguardo appunto accogliente, in fondo benevolo, o perlomeno niente avente a che ridire su ogni phenomenon, su qualunque manifestazione, dunque anche quelle che dal punto di vista dell'occhio più selettivo, dello sguardo etico, ricadrebbero dalla parte del non etico, e cioè del male, del cattivo, dell'inaccettabile eticamente, moralmente.
Grazie per due questioni altro che non pertinenti, assolutamente decisive. Sono persino in imbarazzo a rispondere, perché bisognerebbe veramente, quindi ovviamente non rispondo, però cerco di dirti qualcosa. Quando tu parlavi, in fondo il problema è il rispetto del principio di non contraddizione. Purtroppo dovrò essere formale nella risposta, vuol dire che troveremo altre occasioni al bar o altrove per parlare. Mi veniva in mente questa battuta, sì, io sono per il dispetto del principio di non contraddizione, Nel senso che il principio, a volte uso questa formulazione che è secca ma che ha una sua verità, ma va ben intesa. Il principio di non contraddizione è contraddittorio.
Ah
sì? Sì, dovrei... ecco. E quindi qui potrei parlare di Wittgenstein, di Gödel, di quant'altro, eccetera, eccetera. Ovviamente, tra virgolette, della mia filosofia, eccetera, eccetera. Prendetela per buono, assumete che io l'abbia dimostrato. Il problema è che il principio di non contraddizione, dal mio punto di vista, è contraddittorio proprio perché la non contraddizione cosa fa? Di fronte alla contraddizione la nega, la rinnega. Ci sono casi nei quali se tu neghi una contraddizione la riproduci. Il caso del mentitore, che non a caso è il caso tipico di Priest, è la proposizione che dice quello che vi sto dicendo non è vero. Prendete questa proposizione, quello che vi sto dicendo non è vero. Questa è contraddittoria, perché se è vera non è vera, se non è vera è vera, anche qui ci penseremo stanotte, prendetelo per buono. Il problema è che se io questa contraddizione la nego, riproduco una proposizione contraddittoria. Cioè la negazione, ci sono certi casi, io dico però poi sono i casi fondamentali, quindi poi riguardano tutto, in cui negare la contraddizione riproduce la contraddizione. Quindi il mio rapporto, come dici, sono tutt'altro che, come dire, un esecutore degli ordini del principio di non contraddizione. Io ho rispetto e dispetto del principio di non contraddizione. Perché? Perché io dico che di fronte alla contraddizione cosa devi fare? Appunto, devi assumere un atteggiamento, per se vuoi davvero uscire dalla contraddizione, positivo persino nei confronti della contraddizione. Ma vengo al tuo punto, quando dici in fondo tu tieni fermo il principio innegabile, inconcusso, che in fondo è quello della negazione, che se lo neghi lo riaffermi.
Come presupposto anche dell'essere affratellato io con te, perché bravo, entrambi, tra virgolette, schiavi del principio di non contraddizione.
Posso dirti un bel no, così mi contraddico, ma no perché tu non abbia capito, perché qui è il punto fondamentale. Io dico... Questa mossa, la mossa elentica che io chiamo dello elenco negativo, è appunto quella dello elenco negativo. La negazione mostra questa, che se la neghi la riaffermi, è quella trappola che se ci metti il dito, è come la scimmia buddista che se cade con una mano in trappola mette l'altra mano per liberare la prima mano ed è dentro con tutte e due, dico mani anche delle scimmie, va bene così. Questo vale per la negazione, ma ecco il mio punto, vale per ogni cosa. È il principio positivo, è il positivo che ciò che è confermato da ogni cosa. Allora la mia formula, scusa il formalismo, è questa. Il principio positivo, il principio del bene, è che ogni cosa è confermata da ogni altra cosa. Quindi anche dalla negazione, quindi persino dalla propria negazione. Allora il fatto che la negazione abbia questo potere di essere confermato anche dalla propria negazione non costituisce più per essa un privilegio per dire e allora io sono il re, l'episteme, la scienza, la logica. No, perché questo principio è il principio davvero di ogni cosa. Ogni cosa è confermata da ogni altra cosa. Su questo voi capite ci sarebbe da ragionare all'infinito, ma rispetto a quella che mi pare di capire giustamente una tua perplessità, io rispondo hai ragione perché la mia mossa è proprio quella di sganciarmi da questo privilegio della negazione. E allora una battuta, riprendo il tema, io dico, la dico spropositatamente, esageratamente per farmi capire, poi me la rimangio, non c'è problema. Se quello che dico è vero, che tutto il pensiero... Come? C'è problema?
Beh, si può dire tutto e poi rimangiarsi tutto.
No, e allora però c'è una parte... Allora posso dirti una cosa? Sì, sì. No, fammi prima finire questa battuta. Stavo dicendo che... allora rispondo prima a te, rispondo nel senso che interloquisco con te e poi mi viene in mente Wittgenstein, il rimangiarsi tutto, il Tractatus questa volta, no? Che tu conosci benissimo Wittgenstein, quindi, che nella prefazione dell'opera ci dice questo ha una verità intangibile e definitiva, un antaspar, un definitivo. Quello che ho scritto in questo libro è innegabile. Alla fine del libro ci dice tutto quello che ho scritto è senza senso, un zinnig, e per così dire bisogna gettar via la scala dopo che si è saliti, eccetera, eccetera. Allora il mistico, il senso etico fondamentale, consiste nel costruire l'innegabile e buttarlo via, il mandala orientale. Ma questo gesto ha valore del monaco che distrugge il mandala perché lo ha fatto costruendo l'immagine di Dio, perché è l'immagine di Dio che lui butta via. Così il gesto di Wittgenstein ha valore perché ciò che ci ha detto è innegabile definitivo, un antaspar, un definitivo. E l'innegabile definitivo io lo prendo e lo butto via. Questo è il gesto di Wittgenstein. Io ho qualche problema con i rifiuti, col buttare via le cose, e quindi lo conservo, ma alla fine anche Wittgenstein lo conservava, perché dice tutto quello che ho scritto nelle ricerche filosofiche va letto sullo, in contrapposizione, e vabbè, gliela concedo, e sullo sfondo del Tractatus. Devi tener fermo il Tractatus, e cioè il gesto mistico che consiste nel buttar via l'ultimo Dio, la negazione, questa è la mia traduzione, va compiuto per essere coerente in maniera diversa da un gesto negativo. Questo è il mio problema, ma per dirti, ecco, l'etica, allora l'etica, anche qui hai perfettamente ragione, bene, l'etica è basata sul principio positivo, ma è quello che sto dicendo io, il principio... Prendilo come... Se il principio è che il positivo si differenzia puramente dal negativo, non è questo basato sull'opposizione, sulla opposizione del positivo e del negativo. Quello che io aggiungo, e qui veramente ci sarebbe da ragionare, e ne ragionerò con Severino, avrò, ci saranno solo 10 minuti, domenica prossima alle 17 al Teatro Parente a Milano, che facciamo questa cosa con Severino, la negazione è tutta dalla parte del negativo, il negare, necare, è tutto dalla parte del negativo, me antistenai toponerò, l'insegnamento di Gesù è non opponetevi al male, al malvagio, cioè quel me, quel non, vabbè concediamoglielo perché oggi siamo buoni, ma il problema vero è appunto questo rapportarsi positivamente persino al negativo. Dunque l'opposizione è il fondamento, ma l'opposizione negativa è il fondamento come ciò che la potenza magica dei raggi solari del bene riesce a sorgere. Wittgenstein dice l'effetto che la verità avrà sulla matematica è simile a quella che il sole ha sui cosi delle patate, sulle radici delle patate, ne blocca la crescita. La potenza del sole della verità blocca la crescita del negativo, non perché la strozza, ma perché in qualche modo i raggi del sole bloccano questa crescita. E questa è quella che chiamo la scienza dei miracoli. Non ti ho risposto naturalmente, ma per dire, hai perfettamente ragione. Se però quello che hai detto vale come un'obiezione rispetto a quello che io dico, tieni presente che qui il gioco sta appena incominciando. Scusa, ma non dovrei parlare troppo a lungo per risponderti davvero. E a Roberta, non che ho risposto, ma...
posso formularti meglio?
Perbacco.
Perbacco. Dici che il principio di non contraddizione è contraddittorio? La domanda è, in base a quale principio è contraddittorio il principio di non contraddizione? Sembrerebbe infatti che tu dicessi che viola il principio di non contraddizione. E allora?
E allora? Prendiamola per buono, perché tanto per farti arrabbiare domani questa cosa me la rimangio, mi scherzo, nel senso che posso magari vederla da un punto di vista non buono da te. È contraddittorio, precisamente dal suo punto di vista. È lui che contraddice se stesso, che suicida se stesso, viola se stesso. Ecco. Questo vale in generale per la contraddizione. La contraddizione va tolta perché essa nega se stessa. Io dico però, è chiaro, no? Nel principio appunto di opposizione, io sostengo il principio di opposizione, tu dici non è vero il principio di opposizione, oppure la mia formulazione che forse è più stringente, io dico la verità si determina mediante la negazione. Questa è la verità innegabile. Se tu neghi questo e pretendi di dire la verità, stai confermando quello che sto dicendo. Ecco. Io questo apparato, questo meccanismo, lo rivolgo contro il principio di non contraddizione stesso e gli faccio notare che esso stesso cade sotto questa legge del talione. Questa è la mossa che io faccio nei confronti di questa cosa. E quindi il gioco si apre in maniera diversa, perché se però io a questo punto dicessi nego il principio di non contraddizione, poiché ciò che rende contraddittorio il principio di non contraddizione è la negazione, cadrei in quella stessa contraddizione. Ma non vorrei adesso però fare un torto a questa seduta, vorrei che andando troppo sul logico, che pure dal mio punto di vista è essenziale, ma perché vorrei che si cogliesse la... Ecco, quella cosa, scusa, che adesso mi è venuto in mente, poi chiudo davvero. Volevo dire, se quello che dico è vero in qualche modo, allora tutto il nostro sapere è basato sulla negazione, sulla negazione, quindi è basato su questa emozione totalmente negativa. E adesso sembra che io dico, ah, brutti, bisogna fare un po', per carità. Dobbiamo però essere consapevoli di quanto tutti i nostri pensieri più alti, più belli, più nobili, eccetera, siano pervasi da un'emozione fondamentalmente negativa. Permettetemi come ultima battuta di essere un po' concreto, perché per gli uomini della mia generazione questa cosa vale, anche qui la dirò male e quindi dopo me la rimangio, perché per forza dovendo dirla in un minuto. Noi da ragazzi credevamo che tra gli uomini e le donne ci fosse amore, scopriamo alla nostra età che quello che noi chiamavamo amore, adesso le donne ci dicono, era potere, era prepotenza da parte vostra. Ecco,
la scortesi che hai
incontrato. Non mi ha...
assolutamente implausibile.
È una battuta, credo però che il mondo...
Ripeto quello che hai detto perché gli altri non l'hanno sentito. Ha detto che donne assolutamente implausibili ha incontrato. Donne assolutamente...
No, le donne che ho incontrato io sono tutte meravigliose, ma mi hanno fatto capire questa cosa qui, che quello che io chiamavo amore era prepotenza. Era solo questo? Credo di no, spero di no, ma era per dire la cosa più positiva, più bella che avevo da offrire era un negativo. E allora io dico stiamo attenti per dire che non sto parlando, quando parlo della logichetta del positivo e del negativo, sto parlando di questa cosa qui, del fatto che il gesto d'amore che tu compi nei confronti della donna potrebbe essere un atto di prepotenza.